la liturgia di oggi mi sembra sia particolarmente preziosa perché ognuno di noi possa, anche oggi e quindi ogni giorno, ricordare che il significato e il contenuto essenziale della nostra vita è la memoria di Gesù e di più è la celebrazione della persona di Gesù nella nostra vita, nella vita di ciascuno e nella nostra vita di famiglia, con le persone che in modo più diretto e più profondo il Signore ha affidato alla nostra carità, alla nostra responsabilità e tutto anche per la nostra salvezza. Noi abbiamo questo straordinario privilegio da parte del Signore di poter ogni giorno, con un ritmo quasi fisiologico, celebrare la Pasqua del Signore per trovare ogni giorno il senso e la direzione della nostra vita, anche oggi. E ritrovare questo ci porta, come la liturgia giustamente e santamente prevede, all'atto di penitenza, perché Lui è vicino, ma implacabilmente noi veniamo come da lontano sempre. E lo supplichiamo di venirci a raccogliere dalle nostre fragilità, dalle nostre oscurità, dalle nostre fughe, per recuperare ancora una volta, anche oggi, il senso profondo, il significato, il contenuto essenziale della nostra umile vita. È quello che chiediamo domandando il perdono dei peccati, di poter in questo momento, nella grazia della Divina Liturgia e nelle ore della giornata, nella umile disposizione della nostra esistenza, celebrare il mistero del Signore in noi, nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, nella nostra speranza. Per tutto questo ci affidiamo alla misericordia divina.
I primi versetti di oggi presentano diverse ipotesi sulla quale sia possa essere l'identità della persona di Gesù. Quindi si pongono anche a noi, davanti a chiederci come riconoscerlo, e colpisce, mi sembra, la presenza qui della parola potenza, quando dice: per questo hai il potere di fare prodigi, che è una parola che si è trovata anche all'inizio di questo capitolo, quando i suoi concittadini si chiedevano cosa sono questi prodigi compiuti dalle sue mani. Colpisce perché sia in un caso che nell'altro queste potenze che Gesù manifesta e opera non sono sufficienti per permettere né ai suoi concittadini né a Erode o agli altri di riconoscerlo correttamente, e anzi addirittura il capitolo terzo dicevano che derivano, vengono da Satana. Allora l'intermezzo di ieri mi ha fatto pensare che forse Gesù vuole proprio fare così, cioè condividendo, come ieri veniva molto sottolineato, il suo annunciare e visitare i malati, tutte le case, condividendo questo con i suoi discepoli, persone semplici e povere, è il modo che lui ha scelto per farsi conoscere meglio, ecco, non tanto, non solo certamente, ma non tanto la sua potenza, ma la sua condivisione con gli uomini semplici e poveri, con i suoi discepoli. discepoli, magari anche di poca fede. Ecco, mi sembra che quindi questo corrisponda anche alla nostra esperienza, sicuramente la mia, cioè la conoscenza di Gesù attraverso quelli che lui ha mandato e che ho incontrato.
Il racconto del compleanno di Erode mi sembra, ultimamente quando lo rileggiamo, perché il brano capita, veramente un concentrato straordinario di nefandezze che è difficile anche elencare. Ultimamente io sono molto colpito da queste due donne e del rapporto che c'è tra di loro, mamma e figlia. Apparentemente una brava ragazza va a chiedere alla mamma cosa devo fare, no? E invece indice di un singolarissimo rapporto tra le due che addirittura lei completa con una sua iniziativa, la ragazza, che non è totalmente dominata dalla mamma, ha anche delle iniziative, e chiede per esempio il vassoio, che la mamma non aveva chiesto. Non lo so, forse perché pensava che poi la testa avrebbe dovuto portarla a lei con le mani e si sarebbe sporcato il vestito, non lo so, perché aveva già in mente questo rituale di riconsegna della testa alla mamma. Comunque in ogni caso c'è un elemento di iniziativa sua nella perversità, non ha un briciolo di coscienza morale di fronte alla richiesta di uccidere un uomo. Quindi è straordinario questo insieme di cose esagerate che ci sono e nelle quali si trova in mezzo il povero Giovanni Battista, il quale rinchiuso in galera semplicemente vede un soldato all'improvviso arrivare e tagliargli la testa, non ha fatto neanche in tempo a prepararsi, diciamo, vuol dire, come spesso poi succede a tanti che magari sono dei testimoni così che improvvisamente incontrano la morte in maniera assurda, in maniera totalmente imprevista e immediata.
Poi adesso lo dico, ora perdo il discorso, mi metto a volte che leggo il testo mi viene di stomaco. Appunto per il fatto che Nicola ha citato, quando ancora oggi, in questo momento, tutto il mondo capita cose analoghe a queste. Quindi questo racconto capita per la festa di Giovanni Battista. Nicola ha sentito benissimo, è impressionante questo contrasto fra questa scena di questo testimone che viene per la stupidità di questa ragazza, insomma, quella mamma, insomma. Poi stamattina mi viene in mente che Erode, anche vuol dire quello del Gabriele, dice ma è risuscitato, quindi fa una valutazione abbastanza interessante, insomma, abbastanza qual è la differenza della nostra fede rispetto ad altre? È che uno risuscita ai morti, ma tutto intero per la testa o per la testa, non so di più, però questo capitale, questo momento qua storico, questo momento qua del Vangelo, questo fatto così truculento, non riesco bene a capire se non appunto forse con le alici quando vorrà la magia perché si racconta quando ne sono ancora peggiori se racconta, ecco, adesso molti paesi non da noi che hanno episodi pazzeschi, una persona che 15 anni che spirito le persone, insomma, in quale persone sosseriscono di questa tragedia, ecco. Quindi mi pare lo conclusione del teatro stamattina, quindi, ma attenzione, guarda che continuamente capita, e io faccio il peso per le stupidate, ma minori sono, quindi la natura proprio si mette mutande o dolore, sono, ma quello sei tu, quello come è capitato a, a Davide, il fatto che era stupidato il suo generale, insomma, la gente si mette il fatto del muro, si dice continuamente, i giorni, che somali siamo, insomma.
Mi sono venuti in mente due testi dei libri sapienziali. È uno del libro della Sapienza, quando si descrive il giusto, gli empi, il giusto che è vessato, che è perseguitato dagli empi, parlando del male, dice il libro della Sapienza che i loro passi corrono verso il male, come se descrivesse un aumento, un precipitare, insomma, comincia un'azione e poi c'è un precipitare di azioni sempre più inique e una recrudescenza, insomma, di questa inimicizia contro il giusto, e quindi mi sembrava, cioè, anche qui c'è un precipitare degli eventi, questa corsa anche della ragazza, insomma. E poi peraltro quel versetto dei proverbi che dice la sanguisuga due figlie, dammi, dammi, non altro testo parallelo, c'è proprio questo verbo dammi, e quindi insomma, mi sono venuti semplicemente in mente questi due testi.
Va bene, allora mi sembra possa essere occasione per sottolineare, diciamo, qualche elemento per confermare l'importanza, la bellezza della profezia, perché questa profezia è larghissima. Anche adesso gli ultimissimi avvenimenti successi nella nostra assemblea, io riconosco delle potenze profetiche per questi ultimi che sono arrivati a messa in ritardo, e per esempio il fatto di quella seggiola vuota qui davanti, che in questi giorni mi ha sempre richiamato la persona della Giovanna e quindi del loro figlio, e quindi della passione che questo piccolo figlio sta celebrando e sta vivendo, e quindi mi sembra che possiamo forse ringraziare il Signore in questa direzione stamattina. Ringraziarlo per la vastità e la profondità della profezia di lui, di cui è piena la storia, ed è piena anche ogni storia, per cui ognuno stupito cammina dentro gli eventi della sua vita, magari non sempre ritenendoli così fondamentali, ma con una possibilità di entrare sempre di più in una interpretazione dell'esistenza, della creazione, del mondo, dei fatti della vita, nella direzione di Gesù. Per esempio, anche per la collocazione nel testo evangelico di questo martirio di Giovanni Battista, ci si potrebbe chiedere, insomma, no? perché qui dopo quello e prima di questo, e sempre la ricerca è meravigliosa, perché la profezia è ricchissima. La profezia non è il nascondersi del mistero, ma è il suo rivelarsi, e quindi semmai è la sorpresa, perché proprio là dove sembrerebbe tutto oscurato, tutto negativo, tutto violento, come all'improvviso anche in una parola come quella che oggi ci viene regalata dal Signore, certamente invece infinite scoperte, sorprese. E una caratteristica della profezia è sempre, anche oltre al fatto che è sempre dono di Dio, anche la sua incessante novità. Il nostro rapporto con la scrittura è stupore, perché viene dentro di noi una specie di commento dicendo: questo il Signore non me l'aveva ancora detto, io non avevo ancora scoperto anche questo. E quindi bellissimo, insomma, no? Questa ultima diaconia che il Battista celebra nei confronti del suo Signore con la sua morte. Ed è interessante anche che tutto avvenga nella mondanità depravata e nella banalità degli avvenimenti, insomma, no? Per cui istintivamente viene come un risentimento, insomma, no? Per l'intrecciarsi di una storia banale, violenta e negativa con quello che in realtà questo stesso martirio questa mattina in modo privilegiatissimo ci ricorda, ci annuncia, arricchisce, approfondisce, perché è sempre così, no? La parola di Dio non è la ripetizione di cose che già sappiamo, ma è sempre la sorpresa di una novità, ed è appunto per questo il compimento di una profezia. Pensate come la vicenda banale di quel banchetto, di quel balletto, di quella richiesta, eccetera, la cosa più seria, e in questo senso un po' è bene essere attenti anche ai particolari. In fondo è interessante la posizione di Erode, no? Questo Erode è un personaggio violento, aggressivo, affarista, negativo, però c'è sempre qualche cosa anche nel suo cammino di vita, nella sua esperienza, che ci costringe a pensarci. Ed è interessante, no, anche questo, cioè la potenza della profezia invade anche la storia con tutte le sue negatività e sa fiorire anche nelle situazioni più drammatiche. Tra l'altro il testo è molto interessante, per esempio, perché non esprime nessun particolare lutto per la morte di Giovanni Battista, no? Ha semplicemente una descrizione molto puntuale e in certo senso persino distaccata della liturgia delle sue esequie, no? È vero. Ed è questo che sempre sorprende nel nostro rapporto con la parola di Dio. È vero, anche questa mattina ci si trova davanti a un modo della storia di Dio che non conoscevamo così direttamente, non era così chiaro per noi, e soprattutto, perché questa è la cosa preziosa, che ci riguardasse. Sarebbe interessante, non adesso, ma in altro tempo, non così impegnativo e prezioso come la celebrazione, poter commentare anche nella nostra vita quello che oggi la parola ci regala, perché sempre quello che la parola dice ci riguarda e quindi guarda a noi e quindi in qualche modo parla di noi, e quindi è regalo la parola di Dio, proprio perché essendo profezia ci fa scoprire modi, livelli, intensità in cui la parola di Dio parla a noi, di noi, ci riguarda. E quindi appunto è infinito il cammino poi della interpretazione della parola di Dio accolta nella fede. Allora anche un testo come quello di oggi è interessante, perché ci si potrebbe razionalmente domandare come mai arriva adesso a ricordare e a riferire di questo avvenimento della morte del Battista, essendo così lo svolgimento attuale della storia. E invece no, è preziosissimo. E oggi il martirio del Battista illumina di luce nuova sia quello che abbiamo già attraversato, sia quello che in termini più diretti, quasi evidenti, è vero, la scrittura ci dice in riferimento al sacrificio d'amore del Figlio di Dio, in riferimento a Gesù. È vero, perché la profezia è sempre questa, no? Come la nostra umile storia in realtà parla, rivela, conferma, dilata la presenza preziosa del Signore nella storia dell'umanità. E quindi gran regalo anche oggi, è vero, grande ringraziamento, la messa è sostanzialmente un grande ringraziamento, perché anche oggi, è vero, la nostra vita viene visitata, sorpresa e inondata di cose sempre nuove. Potevamo pensare che era la vecchia pagina che abbiamo molte volte attraversato e che questa mattina riprendiamo, ma invece nella preghiera e nel pensiero di ciascuno di noi, anche nelle vicende ordinarie e umili della giornata che stiamo iniziando, sicuramente questa parola sarà illuminata e confermata ulteriormente da questo nostro avere adesso insieme ascoltato e celebrato. In questo senso le indicazioni che noi abbiamo dalla nostra regola sono molto delicate e molto preziose, no? Ci pongono una domanda inevitabile: che cosa ne facciamo di questo dono che normalmente riceviamo soprattutto all'inizio della giornata, nella celebrazione della liturgia, nelle ore che ci aspettano? Che posto avrà, è vero, la visita di questa parola sempre nuova? È vero, e quindi certo una grande supplica, perché noi desideriamo proprio invece nutrirci di questa parola. Siamo contenti che anche Luca, Francesco, così, siano arrivati a messa, vero? E che possano insieme a noi gustare e vedere con sorpresa l'infinita bontà del Signore.